giganti dai piedi d'argilla. Il punto debole nel trionfo elettorale di N5 e Lega. Di Niccolò Bellanca e Mauro Maltagliati. 25 luglio 2018. Le elezioni nazionali italiane del 4 marzo 2018 hanno rappresentato un terremoto politico. Come spesso accade davanti alle discontinuità, gli studiosi si sentono spiazzati e tendono a ripiegare su interpretazioni consuete, anziché considerare spregiudicatamente gli elementi di novità. La chiave di lettura più autorevole è stata proposta dall'Istituto Cattaneo nel volume Il vicolo cieco. Essa suggerisce tre idee di fondo già diventate luoghi comuni nel dibattito pubblico. Anzitutto, in molti paesi stiamo assistendo alla ribellione delle masse contro le élite, che si manifesta mediante forze politiche antisistema, per le quali il popolo, da una parte, e le élite, dall'altra parte, appaiono come altrettante entità omogenee, reciprocamente in conflitto, ma prive di rilevanti conflitti al proprio interno. In secondo luogo, c'è un rigetto nei confronti di un processo di globalizzazione che, nel momento in cui la crisi economica si è fatta più severa, ha fatto emergere il suo lato più oscuro e le sue conseguenze più negative. È per questo che il voto del 4 marzo può essere interpretato come una vittoria dei perdenti della globalizzazione, vale a dire di tutti quei cittadini che vedono minacciato il loro status sociale dalla concorrenza economica, culturale e politica che proviene da fuori, dall'esterno, dagli altri. In terzo luogo, da Napoli a Palermo quasi il 50% degli elettori ha votato per i 5 Stelle. L'altra metà del paese, invece, ha scelto in maggioranza il centrodestra trainato dalla Lega. Questi due partiti si spartiscono dunque un paese spaccato ed esprimono, in modi diversi ma convergenti, l'insofferenza contro l'establishment. Alla domanda di protezione proveniente da quel pezzo di elettorato più esposto agli effetti negativi della globalizzazione, i 5 Stelle e la Lega, con modalità e proposte differenti, talvolta persino contrastanti, hanno saputo fornire una risposta ritenuta convincente. In breve. 1. La massa dei cittadini si rivolta contro i pochi che detengono potere e privilegi. 2. Quanto più la massa percepisce di aver perso posizioni lungo i sentieri dell'economia globale, tanto più si rivolta. 3. La Lega e i 5 Stelle sono riusciti a intercettare gli umori della massa dei cittadini in maniera simile e territorialmente complementare, una al nord, gli altri al sud, con il centro a fungere da cerniera. In questo articolo ci soffermiamo sulla tesi 3 dell'Istituto Cattaneo, per la quale Lega e 5 Stelle stanno condividendo la stessa funzione politica di fronte a cittadini arrabbiati e sconfitti. Annotiamo che questa tesi appare meno solida non appena consideriamo due caratteristiche peculiari del successo elettorale dei 5 Stelle e della Lega. La prima caratteristica è nota a tutti, è discussa anche nel volume dell'Istituto Cattaneo, ma, a nostro avviso, spesso non viene intesa nella sua portata complessiva. L'altra caratteristica, invece, è stata nascosta dietro il tema dell'immigrazione, che occupa le prime pagine dai tempi della campagna elettorale ad oggi. E cercheremo di trarla alla luce grazie a qualche nostra elaborazione statistica. Ma procediamo con ordine. Nel capitolo dedicato ai 5 Stelle, il vicolo cieco ricorda che nelle elezioni nazionali del 2013 il partito fondato da Beppe Grillo fu quello maggiormente nazionale, in quanto i suoi quasi 9 milioni di voti ebbero una provenienza trasversale, sia di protesta, sia di delusione verso i vecchi partiti, e una distribuzione quasi omogenea sull'intero territorio italiano, 26,6% di voti validi al sud, 23,1% nel nord-ovest, 24,8% nel nord-est, 28,6% nel centro e 25,7% nella zona rossa. Al contrario, i 10,7 milioni di voti ricevuti dai 5 Stelle nel 2018 dipendono quasi totalmente dalle prestazioni avute nelle regioni del centro, più 7,2%, e soprattutto del sud, più 20,7%. Mentre nelle parti restanti del paese il consenso è sostanzialmente stazionario, si veda la tabella 1 nella nostra interpretazione, le difficoltà di consolidamento dell'elettorato 5 Stelle sono dunque elevate, derivando in larghissima misura dalla conferma nel tempo di un risultato che è probabilmente irripetibile. Il punto debole del loro trionfo sta nell'eccessivo radicamento territoriale al sud, che potrebbe venire mantenuto soltanto se il formidabile livello di consenso del 4 marzo fosse alimentato da risultati politici all'altezza delle aspettative. Fonte, elaborazione Istituto Cattaneo su dati del Ministero dell'Interno. Passiamo al meno evidente punto di vulnerabilità della Lega. Alfredo Del Monte e colleghi hanno mostrato, con un'analisi statistica su base provinciale, che i voti del centrodestra sono positivamente correlati con la percentuale di immigrati, mentre hanno un legame inverso con il livello di disoccupazione e la percentuale dei laureati. Viceversa, i consensi ai 5 Stelle sono favorevolmente influenzati dal tasso di disoccupazione e dalla percentuale di laureati e inversamente correlati con la qualità delle istituzioni. Senza entrare nei dettagli di questo esercizio, precisiamo che esso esamina l'intero centrodestra e non la sola Lega. Inoltre, le correlazioni che esso stabilisce non sono ovviamente nessi causali. La propaganda di centrodestra attecchisce in certe zone perché in esse vi è alta presenza di stranieri, oppure, al contrario, i sentimenti anti-immigrazione costituiscono un effetto del declino economico e del basso livello reddituale di una certa zona. Per vagliare la plausibilità dell'ultima ipotesi esplicativa, abbiamo elaborato un semplice esercizio statistico. Esso esordisce esaminando la variazione dei redditi imponibili pro su base comunale nel periodo 2011-2016, quale indicatore dell'andamento economico nel medio periodo di un determinato territorio. Raggruppiamo le performance diacroniche dei comuni italiani in quattro caselle, dove la A indica i comuni il cui reddito nominale imponibile pro è aumentato in misura inferiore al 3,5%, la B un aumento tra il 3,5 e il 5,5%, la C tra 5,5 e 7,5% e la B oltre il 7,5%. I risultati sono sintetizzati nella figura 1, dove il dato più rilevante riguarda la Lega, che incrementa di 5,5 volte i suoi voti nei comuni della fascia più bassa tra le elezioni nazionali del 2013 e quelle del 2018. I 5 Stelle mostrano un aumento non soltanto più contenuto, dato che già nel 2013 avevano ottenuto uno spiccato successo elettorale, ma soprattutto sostanzialmente uniforme su scala nazionale. Gli altri due maggiori partiti, PD e Forza Italia, diminuiscono in tutte le quattro caselle valori sempre inferiori a 1, con un declino piuttosto omogeneo. Lo stesso punto è ribadito dalla seconda parte dell'esercizio, consistente nel suddividere i comuni italiani in base al livello del reddito imponibile pro redditiere dell'anno 2016 dalle dichiarazioni fiscali 2017, ultimo anno disponibile. Collochiamo nelle quattro caselle i comuni poveri fino a 15.000 euro pro redditiere, medio poveri da 15.000 a 18.000, medio ricchi tra 18.000 e 21.000 e ricchi oltre 21.000. Nella figura 2 vediamo sintetizzati i risultati, dove anche questa volta il dato più rilevante riguarda la Lega, che incrementa di oltre 16 volte i suoi voti nei comuni poveri tra le elezioni nazionali del 2013 e quelle del 2018. Viceversa, nei comuni ricchi gli elettori della Lega sono aumentati solo di 3 volte. Anche i 5 Stelle hanno avuto variazioni più lusinghiere nei comuni a basso reddito, addirittura nei comuni ricchi hanno avuto una leggera flessione nel 2018, il 98% dei voti del 2013. D'altra parte, sebbene i due partiti che hanno trionfato alle elezioni 2018 hanno avuto i miglioramenti più consistenti tra gli elettori dei comuni poveri, l'aspetto che merita di essere enfatizzato è che, nel caso della Lega, questo fenomeno è di gran lunga più ampio. Gli altri due maggiori partiti, PD e Forza Italia, diminuiscono in tutte le quattro caselle valori sempre inferiori a 1. Con un declino piuttosto omogeneo. Peraltro, il PD mostra di tenere meglio nei comuni ricchi. Scrivono gli autori del Vicolo Cieco, se le elezioni del 2018 hanno rappresentato una vittoria per i perdenti della globalizzazione, lo stesso argomento vale per quei luoghi abbandonati, come li ha definiti di recente l'Economist, che sono stati soltanto sfiorati dalla ripresa economica. Per questo il 4 marzo abbiamo assistito alla riscossa delle periferie sui quartieri centrali delle città, delle province di frontiera sui capoluoghi regionali, delle aree più disagiate sui grandi centri urbani. E anche in questo caso il megafono che gli abitanti di questi territori hanno utilizzato per esprimere il proprio malessere è stato quello messo a loro disposizione dalla Lega e dai 5 Stelle. Mentre il Partito Democratico si è ridotto a rappresentare i settori di quella ristretta elite urbana cosmopolita e liberal che vive nelle zone a traffico limitato delle grandi città. Piuttosto abbiamo visto che proprio nei riguardi dei luoghi abbandonati e delle periferie l'esito politico delle due forze politiche vittoriose è stato assai diversificato. È vero che nel capitolo del Vicolo Cieco dedicato alla Lega si sottolinea che essa ottiene risultati nettamente inferiori nei capoluoghi di regione, mostrando di avere maggiore insediamento nell'Italia più rurale e profonda. Tuttavia, ciò che abbiamo documentato va oltre. La Lega ha avuto il 4 marzo una capacità sproporzionata di catalizzare lo scontento, la disperazione e la rabbia dei territori che hanno maggiormente peggiorato il proprio tenore di vita negli ultimi anni e che si collocano oggi in fondo alla graduatoria economica. Il punto debole del suo trionfo sta nell'eccessivo radicamento nei territori più disagiati, dove tale radicamento, come già abbiamo notato a proposito della debolezza dei 5 Stelle, potrebbe venire mantenuto soltanto se quel formidabile livello di consenso fosse alimentato da risultati politici all'altezza delle aspettative. In conclusione, la tesi dell'Istituto Cattaneo secondo cui 5 Stelle e Lega raccolgono, sebbene in modi diversi, lo stesso disagio sociale, non sembra del tutto corroborata dai fatti. Il partito di Di Maio recepisce in maniera indifferenziata e uniforme il disagio di un'intera area della nazione. Quello di Salvini incassa, con tassi di incremento eclatanti, il disagio di tanti specifici territori che hanno perso colpi e che stanno male. Pur nella differenza delle rispettive basi di consenso, 5 Stelle e Lega appaiono accomunati dall'essere giganti dai piedi d'argilla. Il partito di Di Maio dipende quasi del tutto dal consenso meridionale. Il partito di Salvini è legato sensibilmente al consenso riscosso nei comuni più in declino e a più basso reddito pro. Nessuno dei due partiti può confidare in una crescita economica così vivace e diffusa da sollevare tutte le barche, soddisfacendo l'elettorato di entrambi. I 5 Stelle dovrebbero elaborare e promuovere una politica meridionalista. La Lega dovrebbe intercettare ed esaudire il pulviscolo di domande provenienti dai luoghi più disparati e disperati. Al momento, i 5 Stelle rispondono promettendo di regalare soldi a tutti per sempre. La Lega cerca di convincere i più disagiati che la cittadinanza italiana costituisce un capitale tale da differenziarli in positivo da coloro che, ancora più disagiati, ne sono privi. Prima o poi, tuttavia, i loro rispettivi elettorati cominceranno a chiedere il conto